Ma io devo fare solo una premessa, e come ricordato prima sono in sostituzione di Vittorio Angiolini, che si scusa ma è stato trattenuto da un impedimento improvviso a Milano e non ha potuto essere presente. E quindi io a mia volta mi scuso se leggerò, ma il professor Angiolini mi ha lasciato un suo contributo scritto e pur condividendo la stragrande maggioranza delle cose che sono in questo contributo, come peraltro condivido anche moltissimo di quello che ha detto ora Palombarini, essendomi occupato con alcuni scritti di problematiche inerenti alla cittadinanza e alla condizione dello straniero, però vorrei cercare di rimanere fedele per quanto possibile al pensiero di Vittorio Angiolini. Quindi leggerò, mi spiace questo va un po' a detrimento della vivacità dell'esposizione. Dunque, nel Parlamento italiano pendono oggi diverse proposte di modifica degli articoli 48 e 51 della Costituzione. A cominciare dalla proposta Turco-Violante. A cominciare dalla proposta di Turco-Violante, per proseguire con altre, ci sono proposte di Rifondazione, ci sono proposte dei Comunisti Italiani, dei Verdi, e da ultimo quella Anedda La Russa, quella dell'attuale maggioranza. Con queste proposte si vorrebbe immettere in Costituzione un'apposita disciplina del diritto di elettorato o anche dell'accesso alle pubbliche amministrazioni che erogano servizi, così si dice nella proposta Turco-Violante, per gli stranieri. Ho l'impressione che tutte queste proposte, sebbene con una diversa ispirazione politica, prendano le mosse da una stessa identica premessa, che dal punto di vista giuridico è una premessa, a mio avviso, infondata. Ossia dalla premessa, ne accennava prima anche Palombarini, che la formulazione attuale degli articoli 48 e 51 della Costituzione, nel garantire ai cittadini il diritto di voto e l'accesso ai pubblici uffici, lo vietino seccamente per gli stranieri. Mentre è evidente, come è stato segnalato anche in dottrina, qui faccio un inciso, Vittorio Angiolini ha avuto la bontà di citare un mio lavoro di qualche anno fa, ma ci sono anche altri autori più autorevoli, penso per esempio a Grosso, a Massimo Luciani, direi che la maggior parte della dottrina costituzionalistica italiana recente ha assunto questa posizione. È evidente, dicevamo, che le cose stanno diversamente. In primo luogo, già sul terreno dei criteri uguali dell'interpretazione letterale, a contrario, è risaputo che non è dato desumere da una norma che conferisce a taluni un determinato diritto che quel diritto non possa sussistere anche per altri. Perché la norma giuridica va interpretata per quello che dice e là dove tace non può prescrivere alcunché. Non può, non ha prescritto un'estensione, non ha prescritto nemmeno un divieto di estensione. Gli articoli 48 e 51 della Costituzione rispettivamente dispongono che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età e che tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici. Né l'una né l'altra norma dà alcun sentore, almeno nel suo tenore letterale, di voler in sé esaurire la disciplina del diritto di voto o dell'accesso ai pubblici uffici, né di voler regolare al riguardo la posizione di chi non sia cittadino. In altre parole, gli articoli 48 e 51 della Costituzione, rispettivamente ricollegando l'elettorato e l'accesso ai pubblici uffici alla cittadinanza, proibiscono al legislatore ordinario di sottrarre tali diritti a chi sia cittadino. Ma per chi cittadino non è, gli articoli 48 e 51 della Costituzione non dicono nulla e dunque neanche proibiscono una estensione dei diritti di elettorato e di accesso agli uffici pubblici allo straniero. La posizione dello straniero è differenziata, ma solo nel senso che il legislatore ordinario resta libero, entro i confini della ragionevolezza, di attribuirgli o non attribuirgli il diritto di elettorato e di accesso ai pubblici uffici, ovvero ed eventualmente di attribuirgli tali diritti a condizioni particolari, che siano diverse da quelle stabilite per il cittadino. Non contraddice questo esito interpretativo neppure la previsione dell'articolo 51,2 della Costituzione, dove consente di parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica, sarebbero gli italiani che vivevano nei territori ceduti a seguito delle vicende belliche di nazionalità italiana. Non la contraddice perché la parificazione sancita per gli italiani non appartenenti alla Repubblica li mette in una condizione diversa da quella degli stranieri. La parificazione è la parificazione, mentre gli stranieri, bene ribadirlo, possono ricevere dal legislatore ordinario un trattamento differenziato, a paragone di quello dei cittadini, anche nell'ammissione agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Quindi il primo punto è quello dell'interpretazione letterale. In secondo luogo, sul piano dell'interpretazione sistematica della Costituzione, ogni norma costituzionale che garantisca un determinato diritto al cittadino è sempre stata interpretata in questo modo, ossia come una norma che, vietando di spogliare di garanzia chi sia in possesso della cittadinanza, non impedisce di estendere per legge ordinaria un trattamento anche analogo allo straniero. Per esemplificare, a nessuno è venuto mai in mente, che cosa che oltre a offendere il diritto offenderebbe anche il comune buonsenso, che l'articolo 16 della Costituzione, nell'imputare al cittadino il diritto alla libera circolazione, vieti di lasciar circolare gli stranieri, o che gli articoli 17 e 18 della Costituzione, che imputano al cittadino la libertà di riunirsi e di associarsi, impongano un divieto di associazione o di riunione per gli stranieri. Più semplicemente, si è sempre ritenuto che non essere titolare di un diritto costituzionalmente garantito potesse comportare per gli stranieri un trattamento diverso, che può anche essere più restrittivo, ma non deve esserlo necessariamente, quanto al circolare, a riunirsi o all'associarsi. Del resto, anche da un punto di vista più vasto e comprensivo, ritenere precluso automaticamente allo straniero l'esercizio regolato per legge ordinaria di quei diritti di libertà che la Costituzione specificamente assicura al cittadino sarebbe assurdo in un ordinamento come quello italiano, che respinge visioni etnico-territoriali o razziali della cittadinanza, per concepirla piuttosto alla stregua dell'effettivo inserimento economico, sociale e politico, ricordava prima Palombarini giustamente l'articolo 3,2 della Costituzione. In un tale contesto, di cui fa parte la garanzia di taluni fondamentali diritti di libertà senza discriminazione di cittadinanza, il posturare l'impossibilità di estendere agli stranieri, seppure con le cautele stabilite dal legislatore ordinario, anche solo talune delle libertà assicurate costituzionalmente al cittadino come tale, equivarrebbe appunto ad introdurre, in confronto ad una qualunque prospettiva di inserimento nella società italiana, manifeste incongruenze, se non proprio spinte contraddittorie. Ad esempio, ci si potrebbe chiedere che significato può avere la piena garanzia della libertà di manifestazione del pensiero, che per l'articolo 21 è garantita a tutti, e quindi anche a chi non è cittadino, quando non si ammettesse in una certa misura per lo straniero anche la libertà di circolare, di riunirsi e di associarsi con altri. Una libertà di manifestazione del pensiero sospesa nel vuoto. In campo politico e in passato c'è stato per la verità chi, quando un partito italiano, partito radicale, scelse come segretario uno straniero, sollevò il problema della riferibilità della libertà di associazione e in particolare della libertà di associarsi in partiti, articolo 49 della Costituzione, attribuita ai cittadini. Quindi sollevò il problema della riferibilità di questa libertà agli stranieri. Ma ogni dibattito in proposito è stato ritenuto ed è da reputare superato definitivamente con la sentenza 193 del 1985 della Corte Costituzionale, in cui si è sancita l'estensione del diritto di associarsi anche per le associazioni cosiddette internazionali. In quella sentenza la Corte dichiarò incostituzionale una norma che subordinava la costituzione di associazioni appunto di carattere internazionale ad una autorizzazione governativa, proprio sulla base dell'articolo 18, ritenendo che la garanzia attribuita ai cittadini si estendesse anche allo straniero. Merita anzi di essere messo in luce come nel pronunciarsi su questo tema la Corte abbia mostrato una piena consapevolezza dei risvolti politici dell'associazionismo internazionale, quindi non solo libertà di associarsi, ma anche libertà di associarsi con fini politici. In realtà, non pare dunque che si possa permettere gli articoli 48 e 51 della Costituzione in disparte rispetto alle altre norme costituzionali sulle libertà trarre troppi argomenti nemmeno dalla natura politica del diritto di voto e dell'ammissione ai pubblici uffici. Perché se è vero che la natura politica di queste libertà comporta un intreccio inevitabile del diritto di voto e di ammissione agli uffici pubblici con doveri ed obblighi verso lo Stato e verso i suoi cittadini, è altrettanto vero che ciò non costituisce un ostacolo insormontabile. L'unica strada, in effetti, che potrebbe portare ad un'interpretazione restrittiva degli articoli 48 e 51 della Costituzione, tale da precludere per legge, l'estensione per legge ordinaria dell'elettorato o dell'accesso alle cariche pubbliche agli stranieri, L'unica strada sarebbe quella di ritenere che il voto e appunto l'assunzione di pubblici uffici non corrispondano all'esercizio di un diritto di libertà, ma solo ed esclusivamente all'esercizio di una pubblica funzione, giacché le pubbliche funzioni, a differenza dei diritti di libertà, sono conferiti con un criterio di competenza, per il quale se la funzione è attribuita a qualcuno, altri soggetti ne sono automaticamente esclusi. Allora, in quest'ottica si potrebbe reputare che gli articoli 48 e 51 della Costituzione, nell'attribuire solo funzioni e non libertà di partecipazione politica ai cittadini, per ciò stesso escludano gli stranieri. Però una simile concezione della partecipazione politica, unicamente quindi come funzione, come potere e dovere concesso ai soli cittadini nell'interesse superiore dello Stato, è una concezione obsoleta e regressiva rispetto alle pur diverse attuali concezioni della democrazia, per cui essa, la democrazia, non è solo affare statale, non è solo una modalità di costruzione degli apparati di selezione dei governanti, ma concerne il modo stesso di essere di una società libera e il modo di autogovernarsi nella sua effettiva conformazione. Quindi, piuttosto che soltanto come una funzione, il voto e l'accesso alle cariche pubbliche devono guardarsi anche e soprattutto, direi, come diritti di libertà, i quali per la loro natura politica conservano un'indubbia connessione con obblighi e doveri che spetta al legislatore ordinario, entro i confini della ragionevolezza, congegnare e coordinare alle esigenze pubblicistiche. Vorrei fare, questo mi permetto, un unico inciso rispetto al testo scritto che ha consegnato Vittorio Angiolini, a proposito della concezione anche del diritto di voto come dovere, che peraltro un riferimento interessante è quello alla sentenza costituzionale della Corte Costituzionale del 99, numero 172, che si riferisce all'esercizio di un voto, di un dovere che è tradizionalmente considerato un dovere politico, cioè il dovere di difesa della patria, il dovere del servizio militare. In questa sentenza la Corte si pronunciava sull'obbligo del servizio militare per l'apolide residente. La legge impone l'obbligo del servizio militare agli apolidi residenti e rigettava la questione di costituzionalità. Diceva cioè che è possibile imporre l'obbligo del servizio militare a un apolide residente. Perché? Perché si diceva la norma costituzionale che impone l'obbligo del servizio militare ai cittadini non esclude una sua estensione anche per legge ordinaria agli stranieri, purché questa estensione sia ragionevole. E la Corte diceva questa estensione, nel caso dell'apolide, è ragionevole, perché l'apolide fa parte, contestualmente usava questa espressione la Corte, di una comunità di diritti e di doveri più ampia di quella fondata sul solo concetto di cittadinanza. Quindi c'è anche questo riferimento che mi sembra molto interessante, cioè anche nell'ambito dei doveri la Corte ha ammesso questa possibilità per il legislatore ordinario di estendere il dovere anche a chi non è in possesso della cittadinanza. Un ultimo spunto, sempre sul concetto del diritto di voto come dovere civico. Il diritto di voto è proclamato all'articolo 48 della Costituzione come dovere civico, ma questo concetto è inteso ora in modo molto diverso che in precedenza, se consideriamo che la legislazione elettorale italiana ha eliminato le sanzioni, peraltro per lo più simboliche, per chi si astiene dal votare e ha riconvertito questo dovere del voto in un'azione pubblica volta a promuovere la partecipazione politica. Dall'altro lato, non si vede perché gli obblighi di doveri, anche di fedeltà ai propri compiti, corrispondenti all'assunzione di cariche elettive di uffici pubblici, non potrebbero essere assicurati nei confronti degli stranieri dal legislatore ordinario, il quale, come si è visto, può stabilire al riguardo una disciplina differenziata da quella inerente ai cittadini. Allora, in questo quadro, ancora due cose sulle proposte di riforma costituzionale attualmente all'esame delle Camere. Quelle proposte che puntano a immettere negli articoli 48 e 51 della Costituzione una disciplina ad hoc, per così dire specializzata, sul voto degli stranieri e sul loro accesso ai pubblici uffici, rimangono irreprensibili dal punto di vista della loro legittimità, perché è scontato che con legge costituzionale questo tipo di modificazioni possa essere introdotto in Costituzione. Tuttavia deve essere attentamente valutato, prima di giungere all'approvazione di queste proposte, il fatto che quasi tutte queste proposte, in realtà, rispetto a questa interpretazione degli articoli 48 e 51 che abbiamo cercato di tratteggiare finora, in realtà queste proposte, come significato concreto, hanno quello di ridurre e non di ampliare i diritti degli stranieri. Perché? Le proposte per la parlo della proposta Anedda in primo luogo, ovviamente, ma anche alcune altre proposte, la stessa proposta per certi aspetti, la stessa proposta Turco-Violante. Queste proposte, nel conferire o nel consentire al legislatore ordinario di attribuire diritti di elettorato di accesso ai pubblici uffici agli stranieri, pongono a questo conferimento condizioni restrittive di non poco rilievo. Da quella di essere residenti in Italia da oltre 5 anni, o da quella, anche qui la proposta Turco, per cui l'accesso ai pubblici uffici è circoscritto all'erogazione agli uffici che erogano servizi sanitari e servizi sociali e non ad altri. A quella, sempre ovviamente ancora più grave, della condizione del soggiorno per almeno 6 anni, coniugato oltretutto, già lo ricordava prima Palombarini, al requisito di un reddito sufficiente per il sostentamento dei familiari o quello di non essere stati rinviati a giudizio, che sono veramente degli incisi aberranti da questo punto di vista. Ma il problema è comune in realtà a questo tipo di proposte. Infatti, giova ribadirlo, a Costituzione invariata, gli articoli 48 e 51 della Costituzione consentono maggiore libertà di azione al legislatore ordinario, consentono al legislatore ordinario di estendere agli stranieri il diritto di voto e l'accesso ai pubblici uffici in maniera probabilmente anche più restrittiva, ma anche certamente in maniera più ampia a paragone di queste proposte. Per fare un esempio, se domani, dopo l'approvazione di una proposta come, anche soltanto come quella Turco, il legislatore intendesse, che so, appunto portare da 5 anni a 3 anni il requisito minimo di residenza, occorrerebbe una nuova riforma costituzionale, perché ormai si è irrigidito questo requisito, includendolo in Costituzione. Allo stesso modo, se si volesse, per esempio, estendere questo diritto di voto dalle elezioni amministrative locali, quelle a cui fa riferimento il progetto, per esempio alle elezioni regionali o, perché no, a certe condizioni, alle stesse elezioni politiche nazionali. Tutto questo, secondo questa lettura che noi abbiamo dato dell'articolo 48 della Costituzione, oggi è possibile per via di legislazione ordinaria. Domani, con l'approvazione di un tipo di proposta del genere, diventerebbe impossibile in sede di legislazione ordinaria. Occorrerebbe. Quindi, questo è, si vede, paradossalmente in realtà si dice che queste proposte restringono la possibilità di ampliare il diritto di voto. Quindi portare dentro la Costituzione, riprendo il testo scritto, negli articoli 48 e 51, condizioni limitative per l'estensione del diritto di votare e di accedere ai pubblici uffici degli stranieri, non può significare che un irrigidimento dei limiti, un impedimento al legislatore ordinario ad andare al di là delle condizioni limitative costituzionalmente imposte per i diritti politici dello straniero. Gli articoli 48 e 51 diventerebbero, tra l'altro, le sole disposizioni di rango costituzionale, le quali, nell'attribuire un diritto al cittadino, ex professo, vincolerebbero il legislatore ordinario a non estendere quel medesimo diritto, se non con le limitazioni prescritte in astratto dalla Costituzione, a chi cittadino non è. Ora, se questo è quello che si vuole, bisogna dire che ci sono anche altri progetti che da questo punto di vista invece adottano delle formule più elastiche, sia quello presentato da Rifondazione Comunista, sia alla Camera che al Senato, sia quello presentato dai comunisti italiani, hanno una formula molto più elastica, cioè si limitano ad aggiungere all'articolo 48 della Costituzione un comma per cui la legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto degli stranieri e ne assicura l'effettività. Quindi una formula che lascia una maggiore libertà di azione al legislatore ordinario. Cosa che invece manca a questi progetti, un po' in contraddizione con quello che invece risulta dalle relazioni accompagnatorie ai progetti di riforma di cui abbiamo parlato prima. Relazioni da cui parrebbe che l'intenzione invece sia quella di un progressivo rafforzamento dei diritti di partecipazione politica di chi non è cittadino. Allora non è superfluo avvertire che se l'intenzione è quella di una estensione dei diritti politici agli stranieri, progressiva e prudente finché si vuole, la strada maestra, più che quella di una riforma costituzionale, sarebbe quella della legislazione ordinaria, la quale strada della legislazione ordinaria rispetto a quella della legge costituzionale ha oltretutto il vantaggio di una maggiore flessibilità e reversibilità delle scelte. La prospettazione di una riforma degli articoli 48 e 51 della Costituzione, in funzione di un rafforzamento che non sfoci in una limitazione dei diritti politici degli stranieri, potrebbe essere conveniente solo quando, accantonando ogni proposito di gradualismo, ci si prefiggesse di costituzionalizzare un principio di assoluta parità di trattamento. Cosa che accade, per esempio, nella proposta di Rifondazione per quanto riguarda l'accesso ai pubblici uffici, da assicurarsi, si dice, a tutti i cittadini e stranieri in condizioni di eguaglianza. In ogni altro caso, cioè volere un rafforzamento dei diritti politici degli stranieri, che sia graduale, pur non escludendo la parità con i cittadini come traguardo finale, la legge ordinaria sembra lo strumento più idoneo di intervento, anche perché più coerente con la trama del diritto costituzionale vigente. Veniamo adesso al problema invece della possibilità di intervento in questa materia degli statuti comunali, in materia di diritto di elettorato degli stranieri. Il problema principale qui è un problema molto serio, che non va certamente accantonato sottovalutato, è stato sollevato da più parti, ed è quello della supposta carenza di una base legislativa, che è sicuramente indispensabile, pur a livello non costituzionale ma anche di semplice legislazione ordinaria, ma certamente una base legislativa ci vuole per gli statuti nel momento in cui procedessero a questa estensione. Però riteniamo che una base legislativa sufficientemente solida possa essere rintracciata nell'articolo 9 del decreto legislativo 286 del 1998, testo unico sulla condizione dello straniero. Qui bisogna essere consapevoli che, questo è stato sottolineato in dottrina, quella disposizione è stata scritta con il convincimento di molti dei suoi estensori che non si trattasse di una previsione immediatamente applicabile. Questa era l'idea della gran parte dei suoi estensori. Peraltro è anche noto che i lavori preparatori non vincolano l'interprete, danno delle mere indicazioni, ma non sono strettamente vincolanti. E alla luce anche di quello che si è detto finora, il tenore obiettivo del disposto legislativo è tale da far apparire l'articolo 9 del decreto legislativo 286 dotato di una propria autonoma forza normativa, là dove accorda, vediamo cosa dice questo articolo, allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e titolare della carta di soggiorno, poi parleremo un attimo di questo, il diritto di partecipare alla vita pubblica locale esercitando anche l'elettorato, quando previsto dall'ordinamento, anche questo bisogna sottolinearlo, dall'ordinamento, si dice non dalla legge, e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992. Allora, su questa base non c'è neppure bisogno di attingere a quegli orientamenti dottrinali che ricordava prima anche Palombarini, per cui gli statuti comunali potrebbero essere tenuti all'osservanza della legge solo con riferimento ai principi e per il resto potrebbero svincolarsi dalla legge. Non c'è neppure bisogno di arrivare a questo per ammettere che le norme statutarie del comune possono disciplinare il voto allo straniero, perché nella linea dell'articolo 9 del decreto legislativo 286 lo statuto comunale non deve fare altro che dare svolgimento e seguito coerente alla legge, non c'è contrasto. Gli stessi argomenti in contrario che taluni vorrebbero trarre dai lavori preparatori, soprattutto con riferimento alla legge 40, cioè la legge turco-napolitano, che è l'antecedente del testo unico, non sono del resto né univoci né risolutivi, perché, come è stato pure segnalato, lo stralcio dalla legge 40 del 98 di una disciplina più estesa, voi sapete che inizialmente il progetto prevedeva una disciplina proprio più dettagliata, contenente l'esplicito riconoscimento del diritto di voto degli stranieri, e che fu poi stralciata. In realtà è stato osservato da alcuni commentatori che in realtà accanto alle motivazioni più formali, cioè quelle che facevano riferimento ad un presunto divieto costituzionale di far votare gli stranieri, peraltro appunto argomentazioni che hanno veramente uno scarso spessore costituzionale, almeno sulla base dell'elaborazione della dottrina più recente, in realtà quello stralcio fu motivato per lo più da ragioni di opportunità politica e non da motivazione di legittimità costituzionale. Viceversa, lo stesso articolo 9 del decreto legislativo 286 del 98, nel momento in cui si riferisce a previsioni dell'ordinamento, cioè non della legge, e certamente lo statuto comunale è una fonte del diritto dell'ordinamento italiano. Quindi nel momento in cui si riferisce all'ordinamento, lo stesso articolo 9 autorizza espressamente una sua attuazione attraverso atti di autonomia locale, ancorché privi del rango legislativo. A differenza di quello che accade in altri casi, per altre disposizioni, anche dello stesso testo unico dell'immigrazione, che dove rinviano alla legge, dove vogliono rinviare alla legge dello Stato, contengono espressamente l'espressione legge dello Stato e non ordinamento. Quindi anche questo aspetto letterale è interessante da sottolineare. Altro problema che va sottolineato, lo stesso articolo 9 del decreto legislativo 286 del 98 come vincolo per l'azione autonoma degli statuti comunali nel momento in cui fa riferimento al requisito del possesso della carta di soggiorno, questo sì può essere interpretato veramente come una norma che vincola soltanto in linea di principio e non esclude un'attuazione anche in deroga a queste norme. Mi spiego meglio, qui c'è un difetto di coordinazione che finisce col rendere la norma contraddittoria. E in questo difetto di coordinazione ci si è imbattuti quando si è riformato il testo unico ad opera della legge Bossi-Fini. Infatti, mi spiego meglio, quanto ai requisiti per l'ammissione dello straniero al diritto di voto nella vita politica locale, l'articolo 9 prescrive una disciplina in armonia con il capitolo C della Convenzione di Strasburgo del 92, la quale si riferisce ad un soggiorno regolarmente protratto per 5 anni. È vero che, come ricordava prima anche l'altro relatore, è vero che il capitolo C di questa convenzione è stato oggetto di una riserva posta dall'Italia, ma è anche vero che il comma 4, lettera D, del decreto legislativo 286 ha fatto un espresso richiamo a questa convenzione e al capitolo C proprio della convenzione. Ha imposto, cioè, direttamente sul piano del diritto interno di disciplinare il voto degli stranieri in armonia con il capitolo C della Convenzione. Quindi ogni dubbio sulla vincolatività di queste norme internazionali, di queste norme convenzionali sul piano internazionale, potrebbe ritenersi oggi superato in conseguenza del richiamo operato dalla legge. Quello che, per quello si diceva, c'è una contraddizione, quello che non ha più una spiegazione logica in questa cornice è solamente l'ancoraggio che c'è nello stesso articolo 9 del diritto di voto degli stranieri al possesso della carta di soggiorno. Questo inizialmente era coerente con il richiamo alla Convenzione di Strasburgo, perché nel progetto, nel testo originario, nel testo unico sulla condizione dello straniero nella sua versione originaria, il periodo di residenza richiesto per l'ottenimento della carta di soggiorno era 5 anni, cioè coincideva esattamente con quello invece previsto dalla Convenzione di Strasburgo. In realtà questa corrispondenza è saltata nel momento in cui, con la riforma introdotta dalla legge 189 del 2002, il periodo di residenza necessario per ottenere la carta di soggiorno è stato innalzato a 6 anni. Quindi oggi abbiamo una contraddizione interna alla norma. Da un lato si richiama la Convenzione di Strasburgo, che richiede un soggiorno di 5 anni. Dall'altro lato si parla della carta di soggiorno e quindi di un documento che verrebbe rilasciato solo dopo 6 anni. Come conciliare questo? A quale riferimento attribuire la prevalenza? Ecco, la nostra tesi, certamente una tesi forte, che andrà poi da argomentare, ma si può sostenere, è che in realtà in questo riferimento contraddittorio la prevalenza va data all'intento originario, cioè richiamare la Convenzione di Strasburgo, e quindi almeno i 5 anni che peraltro ritengo sia più corretto interpretare come requisito massimo imponibile allo straniero, tant'è che, come ricorderà poi più avanti anche la professoressa che si occupa proprio degli aspetti internazionali, molti paesi europei già prevedono oggi un periodo di residenza minore per l'estensione dei diritti politici allo straniero, minore degli stessi 5 anni previsti dalla Convenzione di Strasburgo. Quindi c'è questa intrinseca contraddittorietà del disposto legislativo, che però non può valere a cancellare il principio, che rimane nitidamente espresso nell'articolo 9 del decreto 286, dell'ammissione dello straniero alla partecipazione alla vita pubblica e locale, esercitando anche l'elettorato. L'effetto di questa contraddittorietà dell'articolo 9 del decreto legislativo 286, per quanto riguarda i requisiti per il diritto di elettorato degli stranieri, può rimanere soltanto quello di lasciare maggiore spazio alle ulteriori previsioni dell'ordinamento e quindi anche agli statuti comunali, in quanto fonti dell'ordinamento, per una articolazione più specifica della disciplina di attuativa e di dettaglio, che possa, si ritiene, forse anche abbassare questa soglia dei 5 anni. Certo, questo sarà un punto molto discusso, però si ritiene di poter individuare anche questo percorso. Naturalmente, qui concludo, mi scuso, sono stato un po' prolisso, ma io ho dovuto, mi sono sentito moralmente obbligato a leggere interamente. Rimane aperta un'altra questione, oltre a quella della ragionevolezza dei criteri per l'ammissione allo straniero al voto, la questione dell'eguaglianza. Non è neanche immaginabile, giustamente non avrebbe senso in un ordinamento come quello italiano, una disciplina dell'elettorato locale frammentato o fortemente differenziata da comune a comune. Però su questo versante il legislatore nazionale ha tutte le opportunità che vuole per attivarsi a sua volta, anche con una semplice legge ordinaria, senza che questo possa essere o divenire medio tempore una buona ragione per bloccare le sperimentazioni locali. Ormai con modalità anche molto diverse tra loro, dalle consulte fino ai consiglieri aggiunti, per aggiungere altri modelli anche più compiuti di integrazione dell'elettorato dei cittadini, le sperimentazioni a livello comunale sono ormai intraprese, il che dimostra come ci sia un'esigenza sostanziale di una democrazia matura, partecipata anche dagli stranieri effettivamente e stabilmente coinvolti dalle decisioni democraticamente assunte, un'esigenza ormai diffusamente avvertita. Quindi sarà dunque anche questo del diritto di elettorato per gli stranieri uno di quei casi, peraltro non rari nella storia delle amministrazioni italiane locali, in cui l'azione uniformatrice del legislatore statale verrà successivamente, verrà sotto le pressioni di esperienze locali, il che in fondo non è un male, perché il significato ultimo e più profondo del riconoscimento dell'autonomia locale, riconoscimento, quindi l'autonomia come un portato, una caratteristica originaria dell'ente locale, di cui è l'articolo 5 della Costituzione, è proprio forse è proprio questo, cioè quello di un'autonomia che segue percorsi originali e che solo a posteriori, come peraltro doloroso e doveroso, è irrigidentata dalla legge in maniera uniforme, almeno per quel tanto di uniformità che serve a garantire l'eguaglianza. Io mi fermo.
Grazie.